Marco Ballingo. Vieni. Ieri sera ho avuto modo di parlare a lungo con Marco, che ha un'esperienza professionale di vita molto complessa, molto interessante. Marco è appassionato di modellismo, vero Marco? Quindi è abituato a lavorare sul micro, sul piccolo, nel costruire il piccolo. Ha avuto un primo percorso di vita tipo chirurgico.
Sì.
Poi ha evoluto o involuto, non lo so, questo lo sai soltanto tu, il tuo percorso professionale attraverso il rapporto relazionale e la psicoterapia. Quindi mi sembra molto interessante che adesso, dopo le riflessioni del professore Turoldo, ci sia Marco che rilancia e fa sue alcune riflessioni e le porta a voi.
Buongiorno a tutti, grazie Presidente di questa presentazione. Ringrazio gli organizzatori di questo importante invito che ho vissuto con grande passione e spero di poter dare un contributo. Una nota, mi dispiace ma dovrò leggerla perché il tema era così appassionante e l'indicazione era così ferma di stare nei paletti del tempo, per cui ho dovuto scegliere e quindi spero lo stesso di rendere la passione anche se dovrò per forza leggere. La riflessione parte dalla lettura del professor Turoldo che gentilmente mi ha fatto avere proprio sulla storia della bioetica. E devo dire, il libro è bellissimo perché offre una sorta di compendio ragionato sulla storia della bioetica, ma mi ha suscitato una sensazione molto ambivalente. Da una parte un grande interesse e una curiosità, ma dall'altra un'inquietudine e una gran confusione. Infatti, leggendolo con passione, e lo dico per tante volte, dirò tante volte forse questa parola, scoprì infatti di aspettare la fine del libro come se fosse un romanzo, per capire, come è stato detto, il senso, dove andiamo. La fine però intesa come un desiderio di compiutezza, come una chiusura, un senso della storia, la cui permanente sospensione avrebbe alimentato uno sgradevolissimo sentimento di angoscia. Un'angoscia esistenziale, sostenuta da una moltitudine di temi, la sofferenza, che è stato detto, la malattia, anche la cupidigia, l'equità, il potere, l'ingiustizia, che nonostante un'esauriente trattazione, rimanevano sospesi, in attesa di risposte definitive, io le aspettavo, ma nessuno l'avrebbe mai potuto dare. Al di là dell'eterno discutere tra bene e male, la cosa più inquietante è stata per me che persino la morte non ha trovato una convergenza di definizione. Riproponendo quindi la domanda iniziale, alla luce dell'oggetto del nostro convegno di oggi, la vocazione del medico, questa si fa ancora più insidiosa. Ma parliamo dell'uomo che professa la medicina o del medico come soggetto, oggetto appartenente alla medicina? Parliamo del cosa e come si fa o del chi si è? Così facendo si rischia di mettere in discussione l'identità stessa della persona del medico. Il medico è una persona. Nella sua complessità e che nella sua evoluzione, come abbiamo sentito, come sentiremo, rischia di confliggere con la ricerca della sua autenticità. Allargando l'obiettivo, non ci sono molti dubbi che la società, chiameremo oggi post-industriale, promuova l'individualità come un valore e che persegua la sua affermazione attraverso il conseguimento da parte dell'individuo di maggiore libertà e una contemporanea realizzazione in corsivo piacevole ed appagante del suo sé. Questa trasformazione coinvolge ormai ogni momento e ogni attività della nostra vita. Per esempio, da terapeuta familiare, posso solo aggiungere con una nota non certo originale quanto anche l'istituzione della famiglia come realtà psicosociale e culturale stia attraversando un delicato momento di ridefinizione. Sospesa com'è tra due io è un noi che oggi è molto fragile. Pertanto l'essere medico oggi non può che risentire di queste fortissime tensioni. C'è un tempo la vita, la professione e quindi l'identità arrivavano a coincidere e la realizzazione della vocazione sigillava questa neogenesi esistenziale, oggi ciascuno di noi si troverebbe in difficoltà a definirsi, in quanto non potrebbe non tener conto dei vari contesti in cui la sua vita è inserita. Si è chiamati necessariamente a distinguere e a relativizzare i piani di osservazione. Questo penso sia il punto decisivo della riflessione che consente anche di riagganciarsi alla tematica importantissima del libro del professore. In questi anni, in ogni modo, si stanno cercando definizioni, accordi, convenzioni su temi fondanti la vita e la salute, ascoltando più voci, più contributi che oggi, conformisticamente, se mi permettete, potremmo anche chiamare accordi multidisciplinari. E che ci facciano in qualche modo illudere di inseguire un ideale accettabile per tutti, una sorta di verità concordata, a scadenza ravvicinata e forse anche un po' consolatoria, per quel tanto che basta soddisfare le richieste sempre più complesse ed inimmaginabili, fino a poco tempo fa, che noi tutti in qualche modo desideriamo. È di questi giorni, per esempio, l'aspro dibattito sulla fondazione eterologa. Contemporaneamente, però, sappiamo con rassegnazione o speranza che ciò che si deciderà in questo momento storico sarà certamente suscettibile di eventuali cambiamenti in futuro, più o meno prossimo. Viene da chiedersi dunque, ma ciò che è sempre stato rifugito come un demone filosofico, non è forse un relativismo culturale e concettuale che al contrario ormai permea il pensiero umanistico e scientifico oggi? Un relativismo tanto vero quanto spaventevole perché di fatto potenziale negatore di tutto, anche di valori che hanno accompagnato la storia dell'uomo un po' da sempre. Interessantissimi sono proprio i richiami fondativi al mito. Certo che fa convergere tanti punti di vista, filosofico, medico, morale, religioso, psicologico, sociologico, biologico, legale, scientifico, etico, e imbriglia sulla stessa biga. Non sembra un'operazione tanto semplice, anche perché poi alla Platone chi sarà la origa e verso quale progresso si farà condurre? Ma il medico dove si collocherà? E come si sentirà? Storicamente e culturalmente vissuto, stimato, qualche volta anche attaccato, come un intero, oggi il medico si scopre parte di tutto, una sinedoche, un ingranaggio in un sistema, diremo quasi un perito in un mondo dominato dalla tecnica, consapevole e rassegnato portatore solo di una parte del sapere medico. Noi tutti sappiamo tutto, ma singolarmente sappiamo un pezzo. È sempre più costretto quindi ad agire in un settore, quasi in una filiera produttiva, in una fabbrica di cui ormai ha perso il controllo e di cui non scorge più né i contorni né i limiti. Da antico sacerdote a specializzato manutentore di un oggetto molto, molto prezioso, che è il corpo umano, la cui salute e benessere sono diventati un diritto, ormai abbiamo sentito, sancito, prima di tutto per la persona stessa. Nel mondo occidentale la società cosiddetta progredita e avanzata ha dimostrato di aver superato il vecchio diritto di far morire o lasciar vivere e sembra aver sostituito questo potere con il far vivere e respingere la morte. Foucault l'ha scritto. In nome della ricerca, tesa sempre più a migliorare e allungare la vita, quindi sembra che sia tutto concesso e che ogni ostacolo prometeicamente debba essere rimosso e sopravanzato, ma questo sta diventando un imperativo etico. Il limite umano sembra essere solo quell'angoscia mortifera da cui fuggire e comunque spostare sempre più in là, e poco importa se si costituirà di volta in volta invece un nuovo orizzonte di schiavitù. Rileviamo anche una piccola contraddizione nella nostra contemporaneità. Ma se un popolo esprimesse la sua civiltà attraverso la cultura della morte, e oggi la nostra civiltà invece si occupasse solo della vita come valore assoluto e da tutelare a ogni costo, per il medico cambierebbe di fatto il parametro dell'esistenza e non solo della sua attività lavorativa. Il suo impegno verrebbe ad essere quello di dare la vita e di preservarla a tutti i costi, perché ciò gli verrebbe richiesto come membro di questa società. L'originaria missione, che era forse quella di lenire la sofferenza, non tanto il dolore, e di accompagnare i suoi simili all'incontro con la morte come compiutezza del ciclo vitale, diventa oggi un ossimoro ontologico, una cosa che non si può pensare. E anche il suo paradossale fallimento della professione, e della quale condotta sempre più spesso, Ornella l'ha detto prima, addirittura ne potrebbe essere chiamato a rispondere. Se la rincorsa più che all'immortalità è al vivere più a lungo possibile, come possiamo immaginare dunque un trapasso che equivarrebbe alla dissoluzione? Se la vita è, e la morte in quanto non è, un tempo magari le avrebbe anche dato un significato filosofico, come si può accettare oggi il confronto con il nulla? La frammentazione che sembra confermare quindi questo relativismo spinto di ogni momento della nostra esistenza la possiamo scorgere già nella nostra quotidianità. Faccio degli esempi, no? In famiglia si è contemporaneamente figli, ma anche marito o moglie, padre o madre, nonno o nonna. Nel mondo i piani si dividono, sovrappongono, si intersecano a seconda di come si è a volte cittadini, consumatori, utenti, dipendenti, clienti, educatori, erogatori di servizi e via. Tanto da farci diventare la funzione che il ruolo ci assegna. Ma allora quando faccio il medico chi sono? Seguo la mia vocazione o rispondo a una invocazione? Accoglierò la voce della tradizione filosofica antropologica che noi oggi rivendichiamo con amore o seguirò le sirene che mi proietteranno nel futuro tecnologico e asettico, un po' perdonate, della scienza? Che significato avrebbe partecipare al processo di individuazione che la società mi esorta a realizzare se al contempo sono obbligato a stare e a muovermi dentro un sistema che assomiglia a un panottico? Come si potrebbe tenere insieme l'autonomia del medico, l'indipendenza del professionista, ma anche il benessere del cittadino, la salute del paziente, con le sempre minori risorse allocate dal sistema e la libertà degli individui? Questo quadro non proprio consolante sembra delinearsi anche a causa della perdita di un fattore che nella storia ha sempre tenuto in piedi le relazioni e i patti ancor più dei contratti. Pensiamo che sia il venir meno della fiducia, elemento cruciale, quantunque non unico, ma necessario e commensurabile nelle relazioni umane, a caratterizzare un po' quest'epoca. La percezione infatti che chiunque di noi ha ogni qualvolta intraprende una relazione nuova sembra essere la diffidenza che forse partecipa ad un nucleo primitivo e forse anche un po' privo di etica proprio del genere umano. Ci si può fidare a questo punto di un sistema anonimo? Ci si può fidare di operatori che si rivolgono all'organismo macchina e non al corpo persona? Posso abbandonarmi a protocolli con fiducia derivati da standard internazionali tratti chissà come? A tal proposito invito alla lettura del libro del professor Turoldo, che quando nei capitoli tratta la sperimentazione dei farmaci, esempio il talidomide, l'Avix, la ZT, inquieta. E questi aspetti così attenti ad aspetti economici, ma oltre addirittura alle logiche di mercato, il tentativo di tenere insieme quindi un io autentico potrà vincere contro mille forze disgreganti? E ci si potrà salvare da questo spettro schizzoide che ci fa rincorrere un benessere caleidoscopico e sempre più effimero?